ネディス。
Wake up. Up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Cominciamo a dire subito che già nella sigla ci sono degli errori enormi, perché con Lupus, con Simone Smith, no, non c'è nessuno.
Sono non felice, ma di più. Buonasera a tutti, io sono Laszlo Kovacs e ovviamente questa sera puntuale, perché non c'è nessuno che mi rompe le scatole, dunque arrivo puntuale e saluto le mie fans, come di consueto. Al microfono con me questa sera solamente il direttore. Siamo in due per quella che è la 123esima, se non erro, puntata del bar del Traumfabrik, ormai giunto alla... quale stagione?
Alla quinta stagione, ma io non so se tu hai notato, perché forse eri per strada venendo qua, ho postato una foto leggendaria, tra l'altro dal blog di Laszlo Kovacs.
Ma tu pensa che non esiste più.
Ovvero poi la foto della la nostra prima puntata zero, neanche.
Eravamo quindi giovani.
Già, e quindi volevo dire, pensate quant'acqua sotto i ponti è passata, sì, che addirittura facciamo le riunioni di redazione all'epoca, adesso invece la gente sta al mare, proprio il venerdì si prende d'impegno, no, me ne vado più lontano possibile.
Sì, c'è chi è sulle rive del Po, c'è chi è sulle sponde, anzi, del Po, c'è chi è invece su quelle dell'Isonzo, perché in Friuli, un viaggio giustificatissimo quello di Smith, alla ricerca del Giro d'Italia. Domani sarà sullo Zoncolana a vedere la tappa regina di questo Giro d'Italia, che noi ci auguriamo possa sorridere a qualche corridore italiano. E c'è invece chi è andato al mare.
Ma mancare di qui neanche noi, no. Sentite, abbiamo le solite birre, anzi, no, vedete, perché guardateci, abbiamo postato i soliti link per seguirci da qui fino alle 9:30 saremo con voi. Cominciamo, senti, a parlare di cose serie.
Infatti vado veloce perché leggiamo subito il box office come di consueto, box office come di consueto, perché abbiamo un appuntamento telefonico direttamente con Cannes e ce l'abbiamo che stringe, perché alle 8:15 sì, i nostri inviati ci abbandonano per andare a vedere il film di Nuri Bilge Ceylan, grandissimo autore turco. Io direi stravolgiamo la scaletta che non abbiamo, giustamente andiamo subito a Cannes.
Sì, ci sto.
E chiamiamo subito Sergio, che dovrebbe
fai
essere
chiamata
linea
in diretta. Così facciamo vedere che i nostri ascoltatori non si disturbano. Il se bello noi li rendiamo partecipi di quello che
chiamiamo
succede.
Subito Sergio, io direi di dare subito la linea al telefono.
No, più che altro perché
con lo squillo e tutto, proprio come
proprio
si fa.
Lo
becchiamo in castagna. Sergio, stiamo chiamando Sergio Sozzo, della redazione Sentieri Selvaggi, anzi, ne è il direttore del sito web.
Pronto.
Sergio, ci sei?
Ci sono.
Come stai? Come va a Cannes?
Diglielo che è già in diretta.
Tutto bene.
Ovviamente ti abbiamo fatto un'imboscata, sei in diretta senza saperlo.
Ma io infatti ero per questo mi tenevo dal rispondere in maniera, come dire, più dozzinale. Immaginavo di essere già in diretta, insomma, no, per fortuna.
Intanto ti ringraziamo per dedicarci un po' del tuo tempo.
Tu sei,
lo diciamo per i nostri ascoltatori che già lo sapranno, ma glielo ripetiamo, tu sei il direttore del sito web, insomma, di Sentieri Selvaggi, se non erro, giusto?
Sì. Fino a prova contraria, vediamo dopo Cannes.
Dopo Cannes, quello che succede. Sentieri Selvaggi, che io ho avuto il piacere di incontrare al festival la settimana scorsa, è in grande forza. Al festival di Cannes ci sono tutti i pezzi da 90, tutti schierati, Simone Emiliano, Carlo Valeri, Aldo Spiniello, che abbraccio tutti idealmente, spero che tu me li saluterai. Dunque, avete fatto un grosso investimento su questo festival, ma è servito a qualcosa questo investimento?
Questa è una bella domanda, nel senso che speriamo magari può interessare, perché non se ne parla di solito, speriamo il fatto che in realtà Cannes non tira più in gergo, come si dice, come soleva fare fino a un po' di tempo fa, nel senso che insomma i direttori se li deve catturare, non è più automatico che coprire Cannes in una maniera anche importante come Sentieri fa da tempo, da prima di me, insomma, da quando Simone si occupava della direzione del sito, un tempo in automatico portava un grosso aumento della visibilità, dell'attenzione dei lettori. Adesso invece è una cosa che va costruita, non è più sicuramente il momento della stagione dove c'è un'attenzione grandissima da parte di chi segue le cose di cinema. È un argomento su cui riflettere, la programmazione, la possibilità ormai di vedere più cose più facilmente senza bisogno di aspettare che arrivino dai festival, la mancanza di appeal. Però sta di fatto che da Cannes bisogna assolutamente inventarsi formule nuove, come sta facendo il festival, così anche chi si occupa di coprirlo.
Infatti ti chiedo subito, questa selezione è un po' particolare del festival di quest'anno, che all'inizio aveva lasciato un po' tutti sorpresi, dove mancano i colossi, i giganti, salviamo Spike Lee e salviamo i grandi nomi dell'autorato anche del cinema europeo. Stasera so che andrei a vedere il film di Ceylan, che ha già vinto la Palma d'Oro, è un grandissimo autore, però un autore turco sicuramente di richiamo minore rispetto ai grandi nomi a cui ci aveva abituato Cannes negli anni scorsi, soprattutto sfoggiando gli americani, i pezzi da 90. Quest'anno invece si è puntati su un concorso che cercava forse nelle intenzioni una qualità, o cercava di lanciare nuovi autori, nuovi nomi nel panorama. Secondo te c'è riuscito in qualche modo? Hai visto qualcosa che lascerà il segno?
Beh, in realtà i nuovi che si sono visti, che tra l'altro poi 9 volte su 10 vengono comunque dal vivaio, dalla coltivazione diretta di Cannes, cioè vengono dalla semenda, dalla Quintend, sono promossi al concorso, ma come ad esempio il film di stamattina di Ian Gonzalez, ma mai, quasi mai sono lontani dal bacino cannese. In realtà questi innesti non hanno proprio funzionato, questo va detto. Tutti i film di autori giovani, che sono film molte volte provocatori, alla ricerca in qualche modo di un'immagine disturbante, volutamente sgradevoli, non hanno trovato il favore della stampa, ma neanche credo quello delle proiezioni ufficiali. Penso a uno come David Robert Mitchell, ad esempio, che arriva a Cannes con il grande credito acquisito dall'horror It Follows, che è diventato un cult della rete, no?
Film che ha avuto un grosso, un grande credito. Film, tra l'altro.
Esatto, a sorpresa. E questo suo nuovo film, un film molto problematico, molto meno efficace, molto più confuso, che era un film su cui io credo Khan puntava tantissimo, perché è molto atteso, ha un cast con Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, insomma, un film grosso, è anche un film che nello stile, nelle modalità, può piacere al pubblico di Netflix, al pubblico del nuovo linguaggio della cinefilia web, ma è un film che non ha trovato il consenso che probabilmente Fremoni suoi si aspettavano. E così la stessa cosa il film di stamattina, questo Knife to Heart, questo assurdo noir thriller Dario Argentesco nel mondo della pornografia gay con Vanessa Paradis, è un film altrettanto pasticciato. E così Eva Dusson nei giorni precedenti, il film sulle guerrigliere kurde con Shift Farani. Non so, questi giovani mi sembra che non abbiano fatto breccia.
Dunque, prima di arrivare ai film del tuo cuore di questa selezione, vorrei fare un excursus magari sui film italiani, da quelli della, in concorso, Garrone e la Rohrwacher, Dogman, che è uscito in sala ieri, devo dire anche con un buon risultato, la Rohrwacher, che uscirà il 1 giugno con Lazzaro Felice, e Euforia della Golino, che non so se hai visto, e poi c'è Zanassi, fresco oggi di premio, insieme poi a Samuni, esatto. Samuni Road, che è un film che so che ti è piaciuto molto. Prima di volevo capire questo e soprattutto fare un accenno rispetto a quello che hai detto. È il festival dei vecchi, allora, perché probabilmente tra le cose più interessanti rimarranno Honoré e Brisé, che sono i due francesi, e gli altri, giusto?
Beh, è interessante questo fatto. È sicuramente un festival che conferma la potenza del cinema orientale, nel senso che tutti gli autori, da Gia, che ha fatto un film incredibile, ha scelto pure Swite, a Koreeda Hirokazu, a Lee Chang-dong, il coreano che torna alla regia dopo circa 10 anni, hanno postato tutti dei film incredibili. Quindi è una conferma che il cinema orientale dei maestri gode di buonissima salute. Per quanto riguarda invece gli italiani, ti dico che probabilmente, secondo me, e questo è proprio puro personale, soggettivo, eccetera, il film più giusto, diciamo, del concorso è proprio Dogma di Matteo Garrone. Questa è una cosa che sorprenderà chi legge Sentieri Selvaggi, che sa che non è mai stata troppo tenera con Garrone, però in questo caso mi sembra un film calibratissimo, mi sembra un film di sorprendente pulizia, cioè non indulge in quelle morbosità, in quelle forzature che
garroniane, aspetta, diciamo.
Esatto, un film invece dove lui ritrova, reinventa il suo sguardo in una maniera ovviamente subito riconoscibile, però con una grammatica nuova, ha cambiato direttore della fotografia,
molto insomma, bravo tra l'altro,
ha aggiunto nuovi sceneggiatori, i fratelli di Innocenzo che sono giovanissimi, ha fatto degli spostamenti, questo si vede, è un film che secondo me è anche superiore al film di Alice Rohrwacher, e se proprio devo pensare a un film non di maestri, quindi non Godard, non Spike, eccetera, che possa rappresentare questa Cannes, credo possa essere proprio Dogman.
E noi ce l'auguriamo che questo poi porti ad un esito positivo. Poi del film ne parleremo durante la trasmissione, ma insomma anch'io l'ho amato molto e sono contento di aver letto oggi Simone Emiliani, appunto, che scrive su Sentieri Selvaggi, secondo lui il miglior film di Garrone, considerando i premi che ha ricevuto in passato, anche se rimane un dubbio, nel senso, perché è un festival che applaude Garrone e fischia Lars von Trier. Eri in sala, tu l'hai visto Lars von Trier?
Sì, ma insomma lì poi sappiamo tutti come questo tipo di lanci qui a Cannes, così come i 20.000 minuti di applauso, così come le 40 miliardi di persone che lasciano la sala, si tratta tutto di notizie create da qualche parte, ma fondamentalmente lontano poi dalle sale. Non era così tanta la gente che ha abbandonato, è una media di abbandono della sala abbastanza
normale.
Esatto, comprensibile in un festival, perché poi c'è chi abbandona perché vuole vedersi un altro film, chi perché è stanco, chi, cioè, ai festival ci sta che qualcuno lasci una sala alla fine.
Dunque nessuno scandalo vero, diciamo.
No, assolutamente. Il film, tra l'altro, perché è abituato alle vette che magari, non lo so, certo cinema estremo orientale ha toccato negli ultimi anni, non è neanche ultra violento. Si può parlare del fatto che non sia sicuramente il von Trier più felice, questo è sicuramente un dato di fatto, un film che in qualche modo ricicla metodologie utilizzate già in passato dal cineasta. Il bello è che lo fa consapevolmente, cioè insomma, poi lo vedrete, è un film di cui è difficile parlare senza averlo visto perché è pieno di piccole sorprese, però lui utilizza molto repertorio, questo si è detto, utilizza repertorio di dittatori e uomini crudeli del corso della storia dell'umanità, quindi Hitler, Mussolini, mischiati con pezzi dei suoi film precedenti.
Interessante. Interessante.
No, moltissimo.
Poi vabbè, chiaramente magari è molto per i cultori di Lars von Trier, che è uno di quelli che divide
sì,
in maniera sì, forte. E l'ultima domanda è: hai visto il film di Zanasi che oggi ha vinto
L'ho visto ieri alla cerimonia di chiusura della Genten. Zanasi era sinceramente emozionato. Il film è un film di slacco, anche molto divertente. Si sente la mano di Ciarrapico alla sceneggiatura, quindi ha una comicità nonsense.
E questo è buono.
C'è da dire che sembra in qualche modo una puntata pilota di una serie televisiva per giovani, questo va detto, cioè ha un orizzonte molto piccolo, è un film che ha un'ambizione anche abbastanza contenuta, di un grottesco anche inaspettato, qui parliamo di visioni della Madonna che aiuta Alvaro Orvaghera a fare bene il parcheggio, una delle gag è questa.
No, ma però stiamo tornando alle origini di Zanasi, cioè nel senso che forse con l'ultimo film si era un po' smarrito, per quanto a me piace sempre Zanasi, io lo difendo.
No, ma anche lì, proprio come di non pensarci, poi venne fatta una serie. Io, se posso dare un consiglio all'amico Gianni, è quello di fare una serie su Lucia, sulle avventure di Lucia e della sua apparizione mariana. Voglio proprio vedere Lucia e la Madonna in tante altre piccole avventure surreali. Mi piacerebbe molto, il film mi sembra quasi asci delle aperture per nuovi episodi.
E chissà che l'inserimento di di Ciarapico, che ricordiamolo è l'autore, uno dei tre autori insieme a, a Torre Vendruscolo, del meraviglioso Boris, non porti esatto. proprio a questo, non sia questa evoluzione, esatto. Io me l'auguro perché esatto. Giacomo è, oltre a essere un grande professionista, anche un amico e gli voglio tanto bene, dunque sarei contento di rivedere anche loro in prima fila in da qualche parte, spero che lo fanno perché so che stanno lavorando ad un progetto. Detto questo, non lo so, vuoi chiudere in qualche modo oppure ci salutiamo perché so che devi andare in sala e ti stiamo facendo perdere tempo forse?
Sì, ma tanto il film dura 200 minuti, quindi come dire, avrò tempo di recuperare sì. i minuti persi dell'incipit. No, però sì, io faccio un breve momento di autopubblicità, ci sono le pagelle, sì. ci sono tante cose che si possono seguire, come giustamente tu ricordavi, su sentieriselvaggi.it. Una piccola indiscrezione che ancora non sa nessuno: abbiamo fatto oggi una lunga chiacchierata con Marco Müller, che per parlare con lui proprio di queste modalità, di come il cinema orientale, che a Cannes è stata una presenza forte tra mercato e selezioni varie, si stia rimodulando, e la pubblicheremo presto, quindi un teaser, vi lascio con un teaser di cui siamo molto contenti, e quindi speriamo poi di riparlarne magari con voi anche noi.
Non ci anticipi niente di quello che ha detto Marcone Müller?
No, ci stanno una serie di bombe molto divertenti, no, queste poi ne parliamo...
Anche se la bomba più grande sul festival l'ha lasciata Godard, dicendo quel bellissimo giudizio sulla qualità del direttore, no? Se vogliamo.
Sì, beh,
lo ripeto io per toglierti dall'impasse, guarda. Però Godard in conferenza stampa ha detto è contento maestro di essere in concorso? E lui dice per quel che vale un concorso diretto da un direttore di festival che probabilmente nella sua vita ha visto meno film di quanti ne ho visti io negli ultimi 4 anni.
Esatto,
e questo esatto. è il grande Jean-Luc.
È una summa perfetta, devo dire, nel senso che anche se questa edizione è sicuramente più interessante di quella dell'anno scorso, rimane un festival che è convinto di poter avere uno sguardo unico sul presente, quando in realtà il presente ormai si racconta da solo, mettiamola così. È una cosa che Cannes ancora fatica un attimo a riformulare.
Speriamo che di questo ne possa giovare Venezia.
Io posso, Sergio, farti una domanda velocissima? So sì. che hai visto anche Whitney, il documentario. Sì. Ecco, al volo, dammi un tuo, perché poi ho letto già quello che ne pensi, però se lo potessi sintetizzare in una frase per i nostri ascoltatori, poi si vanno a leggere sul sito l'articolo che hai scritto. Però ero curioso perché in realtà è uno di quei personaggi che forse finora non era stato inquadrato mai realmente bene, almeno questa era la mia visione.
Esatto, no, in questo McDonald è clamoroso, veramente di una lucidità impressionante, si conferma uno sguardo pazzesco, sia come documentarista che come finzione. Il film è un documentario, ma appunto sembra un film di finzione, perché c'ha ritmo, perché è un'indagine, una sorta di mystery. Chi ha ucciso veramente Whitney Houston, sapete, ora da quando è passato ieri rimbalza questa notizia dell'abuso subito da piccola da parte di Warwick, che è la cugina più grande di Whitney Houston. Lui è bravissimo a mischiare il repertorio dei videoclip, delle apparizioni dal vivo e delle apparizioni televisive di Whitney Houston con lo zapping della storia televisiva d'America. Clinton, Bush, gli spot della Coca-Cola, gli spot del McDonald's. È un'intuizione straordinaria, quasi alla Raoul Peck, quasi alla I Am Not Your Negro. E devo dire, è la vera forza del film, lo porta da un'altra parte in confronto al biopic convenzionale esatto. su una grande pop star.
Bene, da vedere anche questo allora.
Sergio,
sì,
grazie ancora, ricordiamo a tutti Sentieri Selvaggi, visitatelo perché è uno dei siti più interessanti, se non il più interessante. Io gli voglio particolarmente bene questi ragazzi, dunque gli faccio una gran pubblicità per quel che vale. Grazie ancora di averci trattato bene quando eravamo in vostra compagnia e non averci troppo umiliato per le cazzate che diciamo.
Ma ti pare.
Un abbraccio.
Le diciamo pure noi, le diciamo fuori e dentro lo schermo della rivista, quindi non c'è problema. Grazie a voi, anzi,
buon fine festival, e incrociamo le dita per questo palmarès che magari può dare un slancio al cinema italiano che ne ha davvero bisogno.
Sì, dai, va bene, buon proseguimento, buona serata, grazie di tutto,
ciao. E allora io direi che possiamo andare in musica adesso, vero?
Assolutamente.
Allora, dato
sì.
che l'hai citato e probabilmente ne parlerai tra poco, vero, di Dogman?
Ne parliamo.
Ne parliamo, forza. Se l'Aslo dice sì. Allora, io ho preso varie canzoni da Dogman, perché ha una bella colonna sonora e c'è una scena un po' discotecara, se non sbaglio,
sì,
con un gran pezzo di Too Many DJ, e quindi io, se siete d'accordo, lo sparo. Siete d'accordo? E allora andiamo.
You know where your teenager is at 5 o'clock in the morning. The After Hours Club. The clubs attract thousands of Chicago area young people. Some say they come looking for drugs, dirty dancing, and pounding techno music. It's 5 a.m. Do you know where your children are? Well, things have changed. Today the question for parents is, it's 10 a.m. Do you know where your children are?
La teutonica, quindi no, dobbiamo rientrare un po' così, cioè ci sarebbe la teutonica, ma poi mi incarti,
siamo anarchici, comunque
stasera facciamo senza.
Ricordiamo che questa è la 123esima puntata del Barton Fabric, probabilmente la più difficile, questo è vero, lo possiamo dire, anche se non c'è il buon Smith. Salutiamo tutti gli assenti di questa straordinaria puntata, tra l'altro salutiamo il nostro ospite d'onore.
Smith però ci potrebbe essere.
Coreda.
Coreda, tra l'altro citato da poco da Khan. Cioè, ritorniamo.
Un grande ospite che è la prima volta qui con noi.
Lo salutiamo?
Lo salutiamo.
L'anonimo?
Salutiamo.
Ciao, ciao. Ciao ospite, non parla. Detto questo, ritorniamo su, perché dopo questo bellissimo viaggio,
allora,
in Costa Azzurra
abbiamo fatto un collegamento con super ospite, ma abbiamo saltato il box office.
Assolutamente.
Quindi,
ripartiamo,
guarda,
dal box office.
Metto il timer e vai col box office.
E andiamo col box office. Questa settimana, la settimana appena conclusa, dal 7 maggio al 13 maggio, ha confermato quello che già sapevamo, ossia che nonostante le nuove uscite, nonostante sia approcciato un film che doveva essere un pezzo da 90, ossia la seconda parte del loro tanto discusso, tanto amato, tanto apprezzato Loro Due di Paolo Sorrentino, il primo film continua ad essere Avengers The Infinity War, che ormai è in sala da 3 settimane, e anche questa settimana è stato il mio rincasso con 1.859.000 euro.
Che dicono quelli di Avengers?
Allora, quelli di Avengers, sai che dicono? C'è veramente la convinzione, almeno parlando con alcuni amici che si occupano di cinema un pochino più seriamente di noi, che questo Avengers sia un capolavoro. Cioè, si sono scomodate parole grosse per questo film. Io purtroppo, faccio ammenda, non l'ho ancora vista. Tu l'hai visto?
No, l'ha visto per noi Lupus, che ne ha parlato un gran bene.
Però lui, sai, ne parla sempre da fan.
No, lui ha fatto la distinzione e ha detto che, nonostante lui da fan si aspettasse grandi cose, eccetera, eccetera, dal suo punto di vista è effettivamente una spanna sopra ad altri.
Ho sentito dire pure che sia una finestra che si è aperta sul cinema del futuro. Vedremo se questo darà continuità, ringiovanirà, rinverdirà una serie, ma soprattutto avrà un effetto positivo su tutto il cinema mainstream, sul cinema commerciale, che ormai si fonde col cinema d'autore. Quando si parla di Stati Uniti, gli studios ormai sono diventati luogo dove si crea e non solo si vende un prodotto. Comunque sono primi in classifica, seguiti da Loro, che ha incassato solamente 1.100.000 euro, che se fosse un film italiano qualsiasi non sarebbe male.
Una domanda, ma Loro si conta insieme oppure?
No, questo è Loro Due. Loro Uno ha tenuto botta. La cosa interessante è
questo è, ne abbiamo parlato, no? Che dicevamo, chissà se è un'operazione autoriale o un'operazione anche commerciale. Quindi
io continuo a sostenere quello che penso. Non ho ancora visto Loro Due, dunque sul film esprimerò un giudizio a tempo debito, quando la trasmissione sarà finita, così almeno non rompiamo le scatole a nessuno. Però alla sua terza settimana di programmazione, quarto in classifica, è Loro Uno, che ha tenuto. Questo per dare merito anche alla teoria di Pampanelli, del buon Daniele Pampanelli, che questa sera sappiamo essere impegnato nei suoi disegnini e scarabocchi vari al Frontone, dove è in scena il festival del cibo di strada. Loro Uno ha fatto la metà di Loro Due. E questo è un dato molto interessante, perché molta gente probabilmente ha atteso l'uscita del 2 per farsi una maratona, per vedere un film completo, quello che i critici hanno più volte detto, che questo film era tagliato in maniera strana, insolita, era un film unico e forse alcuni hanno eseguito in qualche modo il consiglio. Rimangono in classifica, arrivano i Prof ed Escobar, e poi via via si arriva fino alla decima posizione, occupata da un film evento, quello di Cézanne, Ritratti di una vita. Questo c'è solo 181.000 euro. Questo ha dimostrazione di come con i primi caldi le sale si stanno ovviamente evidentemente svuotando in Italia. Altra storia in Francia, l'abbiamo appena detto, dove è in corso il Festival di Cannes, e in qualche modo il picco della stagione in Francia inizia adesso. In contemporanea con il festival escono quasi tutti i film visti al festival in sala, e i francesi si riversano al cinema in primavera. C'è da riflettere anche su questo, su perché il cinema italiano subisca così tanto il clima, gli effetti del clima.
È più invernale, siamo abituati a questo ambiente chiuso, se vogliamo.
Probabilmente, non lo so, guarda, non lo so. Comunque, questo è il box office, vedremo cosa dirà la settimana prossima. È appena uscito il film di Garrone, non abbiamo purtroppo il dato dell'incasso di ieri, anzi sì, ce l'abbiamo, l'ho recuperato. Dogman, primo giorno in sala, incassa 65.000 euro. 10.000 spettatori hanno visto il film. Loro Due invece ne ha incassati 87.000, e Deadpool, che è anche questo la novità della settimana, è volato sui 375.000 euro. Dunque è stato un buon giorno per il cinema, nonostante le temperature.
Beh, temperature relative, perché poi sì, forse il clima era più autunnale che altro, e questo ha portato bene agli esercenti. Ma vogliamo anticipare un po' di cosa parleremo? Ecco, perché al di là di Dogman, che già abbiamo detto, per cui tra un po' ne parleremo, un altro film di cui vogliamo parlarvi, ci teniamo, è Manuel. giusto?
Sì, Manuel, del buon Albertini, un'opera prima uscita in sala.
Un'opera prima uscita in sala anche a Perugia.
Sì, perché era uscito il 3 maggio. Mm-hmm. Però insomma, essendo un film molto piccolo, distribuito da una casa di distribuzione indipendente, il film poi esce a macchia di leopardo. Si fa un lavoro di profondità, come si suol dire. Dunque, a Perugia è arrivato questa settimana.
Ed è anche uno dei motivi che fa esistere il Bartram Fabric, quello di parlare di alcune opere che magari non passano per la pubblicità, quella classica, e quindi arrivano facilmente agli spettatori, ma magari quei pochi che ascoltano noi andranno anche a curiosare su Manuel. Poi, con l'uscita di Annie Hall, approfittiamo per fare un pochino un excursus sul cinema ritrovato, no? Cioè...
una bella settimana questa, perché è uscito Annie Hall lunedì scorso e lunedì prossimo arriva al cinema uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci, che è Ultimo Tango a Parigi. Dunque faremo...
nella versione mai uscita, perché cioè, è quella,
così dicono, poi non so quanto marketing ci sia dietro, però
vabbè,
so. In Italia è la pellicola che era stata ritirata dai cinema e poi censurata.
Certo.
Tra l'altro, per quanto riguarda questo tipo di forme di censura, è sull'occhio del ciclone anche il film di Garrone, per ritornare al tema della puntata, perché proprio oggi, ieri anzi, la famiglia, gli eredi del non mi ricordo il nome, ma la madre del ragazzo che era stato assassinato proprio dal canaro della Magliana, quello vero, a cui il film si ispira, hanno chiesto il ritiro della copia, perché ne esce un ritratto di quest'uomo che dovrebbe in qualche modo far pensare, ricondurre alla verità storica, molto 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 negativo secondo gli eredi, insomma la famiglia, e dunque hanno chiesto il ritiro della copia. Vedremo, per il momento non c'è stato provvedimento, ma è stato chiesto questo al Tribunale di Roma, è stata presentata proprio un ricorso per il ritiro immediato della copia. Per il momento è tutto fermo, il film è in sala, lo potete vedere, dunque affrettatevi a vederlo. Affrettatevi, perché non si sa mai come vanno queste cose. No. Tra l'altro Garrone ha proprio detto che non, la vicenda non c'è, cioè nel senso c'è semplicemente un rapporto tra una persona, un criminale, e da lui vessato, e il vessato in qualche modo fa lo stesso mestiere, ossia il tolettatore di cani del canaro della Magliana. Però insomma c'è tutto un altro risvolto la vicenda.
Succede. Comunque vi confermo, tra l'altro, perché è appena arrivato il messaggio di conferma, che avremo anche il nostro professore, che mentre tutti vanno al mare, il professore lavora sempre, il venerdì sera c'è. Quindi sappiate che arriverà, come le altre rubriche, soprattutto l'agenda cittadina, che questa sera sarà un'agenda memorabile, leggendaria.
Ma come credo anche l'angolo del direttore, la nostra musica in HD non ce l'abbiamo?
Non lo so, adesso vediamo che ore si fanno e il direttore deciderà di per sé.
Ah, ecco, questo è il potere
certo,
logora.
Deciderà
chi non ce l'ha. Andiamo in musica?
Ci sarà comunque grande musica, e io continuerei a restare su Dogman, perché così lo introduciamo, e soprattutto perché ci sono veramente dei pezzi che vale la pena. Ho ripescato un gruppo che avevamo già messo nella nostra prima serie, era forse la quarta o quinta puntata, e parlo degli Steelerwell, che ci sono con I Get By, altro pezzone. L'altra volta avevo messo Stuck in the Middle with You, e quindi, dato che è venerdì sera e dobbiamo cominciare a caricarci a dovere, io direi che ve la sparo a tutto volume, se siete d'accordo.
Yes.
Allora via, e allora ascoltate e godete.
Woke up this morning, I get out of bed, too late to go to work, but my dog is dead. I don't try hard, but I get by. Don't have to tell me, got a lot to learn, think I'm gonna laugh at your overconcern. I don't try hard, I get by. Yeah. You sit there with your fancy cigar, and you think I got it made, yeah. I don't want no fast car. Whoa, yeah. I'm never
Che finale schitarreggiante, ti piace, signor Laszlo Kovacs?
Complimenti, complimenti, complimentissimi. Allora, di che cosa parliamo, direttore? Parliamo del film che appunto abbiamo appena annunciato, di Dario Albertini, opera prima, con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti, eccetera, 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 eccetera. È un film drammatico di 98 minuti che è uscito in sala il 3 maggio del 2018.
Perché devi specificare?
Perché purtroppo in questo momento i film d'autore superano sempre le due ore in qualche modo. Invece Dario Albertini, alla sua opera prima, ha eseguito il manuale Cencelli del buon cinema, fare un film di un'ora e mezza.
Esatto. Allora, io credo che tu abbia usato delle parole molto sagge, cioè d'autore, buon cinema, cioè, per essere un'opera prima, ti dico la verità, non ha i classici difetti, macro difetti, che uno si aspetta dall'opera prima, nel senso che è una storia, se vogliamo, semplice e complessa, perché fondamentalmente racconta la vicenda di un ragazzo appena maggiorenne che ha vissuto gli ultimi, si suppone, 5-6 anni, non è specificato, però si intuisce più o meno quel periodo, in una casa famiglia, in quanto la madre era in carcere. Noi lo incontriamo all'inizio del film nei giorni precedenti alla sua uscita dalla casa, quindi fondamentalmente vediamo, intravediamo quello che poteva essere la vita di un ragazzo che ha passato l'adolescenza in un contesto abbastanza particolare, l'affetto verso alcuni che erano magari la persona che gestiva la serra, l'orto, no, della casa famiglia, il padre, adesso credo sia un prete, era in borghese, ma insomma, che ovviamente gestiva questa casa famiglia, un disprezzo adolescenziale verso le tutrici, verso le operatrici sociali, che no, ovviamente imponevano le regole, stavano dietro a questi ragazzi. Quindi diciamo la situazione che uno può intuire, ma è ben descritta in pochi passaggi. L'uscita invece è molto meno diciamo comune, perché ci si interroga proprio su cosa può accadere all'interno di un ragazzo che ha vissuto in una specie di bolla, perché ovviamente erano contingentati, erano isolati, se vogliamo, da quello che era il mondo reale, e appena uscito, un film che racconta 2-3 giorni, quello è il periodo che viene raccontato, subisce un vero e proprio shock, se vogliamo, ma non uno shock negativo per forza, uno shock che è molto interiore, uno shock che sicuramente arriva su livelli molto diversi, ed è bello, molto bello, a vedere come si è riuscito questo giovane regista a descriverlo con delicatezza, ma anche con incisività, ovvero non vengono mai fatte scelte facili, non ci sono cliché scontati né reazioni che sembrano messe lì apposta costruite. La vera impressione che si ha è che non si tratti di attori in senso stretto, ma si tratti di persone, ovvero c'è questo parlano tutti in dialetto, siamo nei dintorni di Roma,
Civitavecchia, no?
Sì, nei dintorni di Roma, siamo sul litorale, c'è molta spontaneità, anche a livello registico. Se vogliamo, forse è stata questa un po' la furbata, tra virgolette, ovvero utilizzare un linguaggio molto vicino a quello che può essere il documentario, il cinema comunque del reale, per raccontare una storia che è assolutamente verosimile, è assolutamente realistica, e farlo lasciando trasparire molto dello stato d'animo, non tanto di un attore, bensì di una persona che effettivamente in una situazione del genere poteva dar luogo, secondo me, a cose ben più scontate, ben più già viste, ben più trite e ritrite. Io l'ho trovato un film molto ben bilanciato, scorre benissimo, arriva alla fine con piacevolezza, e, tra l'altro, non privo di, chiamiamoli tra virgolette, colpi di scena, però comunque di momenti in cui effettivamente ti lascia delle grosse domande, degli interrogativi, ti spinge a riflettere. Quando finisce il film comunque non sei rimasto indifferente, e io penso che queste siano un po' quelle caratteristiche che qualsiasi opera prima di cinema d'autore ovviamente dovrebbe cercare un pochino di avere. Ovviamente sapete bene voi ascoltatori che non sono il più esperto di cinema, no? Per cui non sto dando un giudizio tecnico, ma sto dando un giudizio per quello che
emozionale.
Sì, per quello che è stato, secondo me,
che secondo me è sempre sano.
Io, infatti, lo sto raccontando così, proprio molto molto sinceramente, perché è sincero il mio consiglio di andarlo a vedere. Cioè, io credo che Manuel sia uno di quegli esempi che fa capire come il cinema, anche quello che non è confezionato come ci si aspetterebbe, che non è, se vogliamo, destinato a fare il successo trasversale che magari possa piacere un po' a tutti, no, può avere molto senso. Cioè, l'andare al cinema per vedere una storia difficile e cercare di capire cosa ci può essere dietro una storia difficile può essere molto piacevole. In questo caso vi assicuro che non è uno di quei film in cui uno esce con quel senso di pesantezza sulla bocca dello stomaco.
Nonostante il tema,
sì, c'è il tema, c'entra la droga, c'entra ovviamente l'abbandono, c'entra un ragazzo di 18 anni che fondamentalmente si trova a dover scegliere tra la sua vita e il costringersi a dedicarla a sua madre, perché la madre ovviamente uscirà di galera proprio quando lui, insomma, esce dalla casa famiglia, per cui lui dovrà diventare fondamentalmente il tutore di sua madre, perché agli arresti domiciliari lui, appena maggiorenne, sarebbe il responsabile della madre per la legge italiana. Quindi, cioè, immaginate che bivio si trova ad affrontare. Come diceva prima Laszlo, un film che non è così lungo come forse poteva la tentazione, ecco, spingersi a fare, e che, ripeto, non vi deluderà, perché vi farà uscire con un senso di soddisfazione, nonostante quell'agrodolce che è normale per aver toccato da vicino una storia, una situazione che purtroppo non è di fantasia, perché è assolutamente un qualcosa che accade e che può accadere.
Comunque, ricordiamo che il film è in sala al Postmodernissimo tutti i giorni fino a mercoledì prossimo. Speriamo che il pubblico, chiaramente questi film sono film che si basano sul passaparola, non hanno una grande pubblicità, dunque speriamo che il pubblico che viene, che verrà questi giorni, avrà modo di poi consigliarlo. E c'è anche la possibilità in questi giorni di avere una locandina che è stata disegnata da Scarabotti, che è un bravissimo sì, Scarabocchio, oddio, sto facendo confusione, comunque da un bravissimo illustratore che è Scarabottolo, perdonatemi, ecco. Scarabottolo, un bravissimo illustratore, e ci ha mandato 10 locandine autografate che potrete ritirare al postmodernissimo nel caso in cui il film vi sia piaciuto e lo vogliate consigliare.
Capito.
Ci abbiamo 10 locandine, ecco, adesso
dovete convincere chi trovate lì in biglietteria a darvi la locandina.
Vi è piaciuto il film? Chiedete la locandina autografata.
Poi dipende, se c'è uno simpatico ve la dà, se c'è un antipatico
ve la prendete in sacco,
vi rimanda a casa. Comunque, io direi che visto che il tempo qui comunque scorre.
Noi anche sappiamo farlo scorrere,
anche se siamo pochi qui portiamo avanti, già, portiamo avanti il nostro mestiere, e io ho varie canzoni da mettere ancora, tra cui questa non è in Dogman, però nel trailer di Dogman si è scelto di tirare in ballo Mina, wow. Che non la mettiamo spesso, non la mettiamo quasi mai, ma dato che siamo io e caro Laszlo Kovacs, dato che non abbiamo limiti o gente che ci dice no, questo no, no, questo forse è un po' troppo, poi magari ci chiudono una trasmissione, poi magari chiudono radiofonica, allora vediamo un po', io la metto su, voi vediamo se capite di cosa si sta parlando. Cos'è? Dai, che lo sapete.
Pelle rosse, un po'
dai, se lo indovini, Laszlo, ti regalo un poster di Manuel.
Lo posso dire?
Un poster di Manuel.
Ma no, lo lasciamo dire ai nostri ascoltatori.
Va bene, allora venite a dircelo. Sentite questo inizio, quanto quanto proprio vi porta indietro nel tempo. A voi.
Pintarella di luna. Pintarella con un latte. Tutta notte sopra il tetto. Sopra il tetto come i gatti. Piena, tu diventi candida, tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come gatti, e se c'è la luna piena,
ma li mortacci su,
diventi candida.
Male per Dio.
Oddio mio, che palle, oh.
Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti.
Non alzare di una terza.
No, no. Se c'è la luna piena, tu diventi candida. Se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena,
tu diventi candida, candida, candida.
Oh, cioè, che emozione!
Anche fare l'urletto.
La grande Mina, sono molto contento di ritornare al cinema italiano con la grande Mina. Questa è una puntata molto italiana.
Molto italiana.
Non c'è il buon Hanselbrook che dice attenzione a non essere troppo italiani, però in qualche modo noi oggi siamo liberi, 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 siamo noi, come diceva il nostro amico Vasco. Arriviamo al fulcro di questa puntata, di questa trasmissione, io farei partire il timer. Perché dici, vogliamo stare nei tempi.
Il tema a 8 minuti e 05 secondi in onore del nostro amico Lupus.
Sì, infatti, pensando al timer viene in mente la, la passione con cui si dedica al timer il nostro amico Lupus. Lui almeno 3 o 4 volte al giorno lo resetta e lo fa ripartire, lo resetta e lo fa ripartire in un loop temporale continuo, ma gli vogliamo bene così. Veniamo appunto al film, il fulcro di questa puntata, ma anche di questa missione italiana a Cannes. Io abbasserei un tantino il sottofondo musicale, se lei fosse, sarebbe
lei chiede e io abbasso, e io seguo.
Ma il film è Dogman di Matteo Garrone, è stato più volte evocato grazie alla colonna sonora del nostro direttore, è stato evocato all'inizio, ma più che altro ha speso parole di elogio, insolite come dice lui, perché la redazione di Sentieri Selvaggi non ha mai amato troppo il cinema di Matteo Garrone, ma in questo caso sì, perché il film sembra essere una piccola perla, sia nella filmografia dell'autore, che io tra l'altro amo e stimo profondamente, lo considero uno degli italiani più importanti in assoluto, non solo perché va ai festival internazionali, ma per il ragionamento che fa sul genere umano, sulla dimensione, sulla brutalità, sulla violenza, su tanti aspetti della vita. Ricordiamo che Garrone è il regista di Gomorra, cioè uno dei grandi film della sua filmografia. E infatti per questo film si potrebbe parlare, qualcuno l'ha detto, di una trilogia ideale composta tra L'imbalsamatore, l'opera che lo ha in qualche modo lanciato al mondo, lo ha fatto scoprire e conoscere, un film del 2002 che appunto andò alla Quinzaine des Réalisateurs, in quel caso del Festival di Cannes, perché come diceva prima il nostro amico Sozzo, spesso e volentieri Cannes si ricura i suoi autori, li coccola. Anche la Rohrwacher ha avuto lo stesso destino. Primo film della Rohrwacher era andato alla Quinzaine, era stato apprezzatissimo. Il secondo, che era Corpo Celeste, se per chi non l'ha visto, recuperatelo, perché è veramente la dichiarazione di intenti di una grande regista che poi sta portando avanti il suo ragionamento con i film successivi. Il film successivo è stato Le Meraviglie, che andò quello in concorso al Festival di Cannes, e ultimo il film appunto presentato l'altro giorno, Lazzaro Felice, che ancora non abbiamo avuto il piacere di vederlo, ma uscirà in sala il 31 di questo mese, dunque ci sarà modo di parlarne, di discuterne nell'ultima puntata del Bartolon Fabric, che dovrebbe essere il 3.
Come sentivi questo
messaggio,
era una certa Rossella Biagi che stava dicendo che quella data che avevo ipotizzato
tra l'altro la salutiamo, gli facciamo tanti complimenti per tutto quello che lei fa insieme a tutto lo staff di Radiofonica, soprattutto perché ci dà la possibilità di dire cazzate.
Però
ogni venerdì
sappiate che se ancora non c'è una data dell'ultima puntata è colpa della Biagi, quindi scrivetele e dite: oh, fa finito sto Bartram Fabric, per favore, basta, non ne possiamo più.
Detto questo, ritornando a Matteo Garrone, alla sua ideale trilogia appunto composta da L'imbalsamatore è un film che c'entra molto con Dogman, perché? Per vari motivi. Uno, perché anche L'imbalsamatore era legato ad una storia di cronaca nera italiana degli anni 90 che ricordava il Nano di Termini, non so se ve lo ricordate, Domenico Semeraro, era un uomo basso, affetto da nanismo, che per una vicenda amorosa è stato ucciso dal suo amante, tra virgolette, e la compagna del suo amante. Anche in questo caso Garrone riparte dalla storia, dalla cronaca nera. Qui c'è un fatto drammatico, pazzesco, del 1988, ambientato alla periferia di Roma, per l'appunto la Magliana, dove un uomo uccide e tortura il suo tortura per diversi giorni, non risparmiando nessun dettaglio, poi in fase processuale quello che sarà il racconto che ne hanno fatto i media di quella vicenda, e lo uccide il suo aguzzino, l'uomo che per tutta la vita lo ha in qualche modo vessato
in maniera particolare
cruenta, utilizzando anche i cani con cui lui lavorava. Questo film però parte da questa vicenda, elabora tutto un suo racconto, tutta una sua narrazione. La vicenda ve la riassumo molto semplicemente: in una periferia sospesa tra la metropoli e la natura selvaggia, dove appunto la fotografia del nuovo direttore della fotografia ci restituisce un grigiore continuo, siamo immersi in una dimensione quasi da western, dove la vicenda drammatica che conosciamo ci racconta sostanzialmente una storia di istinti primordiali, di persone che non sono personaggi in qualche modo scritti talmente bene che appaiono non scritti, quasi istintuale si dipana. Questo film ha degli accadimenti molto istintivi, inaspettati, pur sapendo benissimo che prima o poi arriverà quel momento, che prima o poi conosce a menadito la vicenda, perché appunto si ispira ad un fatto di cronaca. Come ce la racconta, come ce la fa vivere Garrone, questa è la grandezza del film, che ci fa vivere quelle emozioni, quelle sensazioni, quel terrore, quella paura, quell'esistenza in qualche modo schiacciata dalla prepotenza altrui, che è l'esistenza di Marcello, del protagonista, tra l'altro un attore enorme, che appunto si chiama Marcello, adesso lo troveremo il nome dell'attore, si chiama Marcello anche nella vita, che io per i film che ho visto a Cannes credo che meriti ampiamente la palma d'oro, cioè il premio come miglior attore del concorso.
Marcello Fonte,
un attore bravissimo, straordinario, un gracile ometto piccolino che fa la storia di questo uomo che in qualche modo è ossessionato dall'idea di volersi far bene in un mondo di cattivi e di crudeli. Siamo veramente in un villaggio western. Il villaggio è Castel Volturno, villaggio Vittoria, se non erro male, di Castel Volturno, dove era stato ambientato anche il film appunto precedente, sia Gomorra, ma soprattutto Villaggio Coppola, una frazione di Castel Volturno che è nota per essere uno dei posti dove la speculazione edilizia si è manifestata con la violenza più brutale che può avere la speculazione edilizia, andando a costruire addirittura in riva al mare dei palazzi, dei grattacieli, delle costruzioni sulla sabbia. In questo luogo, non luogo, Garrone ambienta il suo villaggio western, dove tutto si svolge attorno a questa piazza di sabbia, appunto, dove troviamo il negozio Dogman, dove troviamo il comproro del vicino, dove troviamo il bar, l'osteria, dove loro si ritrovano a mangiare, a discutere tra questi amici, finti amici. Poco più in là c'è il campo da calcetto dove loro giocano, passano le loro serate, e poi c'è la sala giochi, biliardo, di un altro dei protagonisti di tutta questa vicenda. Questo gruppo di amici vive in qualche modo le loro dinamiche di quartiere in una situazione ai margini della società, dove appunto c'è criminalità, c'è spaccio, ci sono bambini che giocano in mezzo agli spacciatori, c'è tutta questa dimensione, te la racconta benissimo. Ma in questo luogo così asfissiante, il direttore della fotografia insieme a Matteo Garrone hanno deciso di metterci quell'elemento in cui tutto è indefinito, tutto è ammantato da un colore grigio, il cielo è sempre plumbeo, sembra quasi piovere, anzi piove, è pieno di pozzanghere, è uno scenario quasi paludoso che troviamo, dove il mare che sta sullo sfondo, che ha un risvolto centrale poi nella vicenda, perché Marcello nel mare trova la sua dimensione facendo immersioni con l'unica cosa che ha veramente a cuore oltre i suoi cani, ed è sua figlia, perché ha questa relazione con questa figlia nata da un matrimonio ormai finito, e lui vive tutto quello che fa, lo fa per la figlia, ma lo fa in una società che riconosce essere brutale, e lo fa cercando di essere accettato, di essere amato, di essere apprezzato dagli altri, lui con tutti i suoi limiti, brutalizziamo dicendo dello sfigato di quartiere. In questo rapporto c'è questa relazione con questo criminale di quartiere che tiene tutti in scacco, perché cocainomane, ex pugile, violento, folle nel suo agire, nel suo comportamento, tiene in scacco l'intero quartiere, e Marcello sembra essere l'amico. E invece non è l'amico, ma è il servo, nel senso, in qualche modo lui si relazionano questi due in questo rapporto di sudditanza psicologica che mette Marcello all'interno di una spirale di violenza dalla quale lui non può uscire, ma deve solo eseguire, perché è tenuto in scacco col terrore, fino a che non accade qualcosa che poi darà il twist finale alla vicenda, e Marcello, che da prima vittima non solo di questo ma anche del quartiere che lo emarginerà, perché Marcello sarà costretto ad essere complice in una rapina all'interno della città, e costerà Marcello un anno di galera all'interno del quartiere, una rapina fatta nei danni di un amico con i quali giocava a calcetto, ma non poteva sottrarsi vista la violenza e la sopraffazione con la quale gli viene chiesto di partecipare, di essere complice. Lui si fa un anno di galera, non denuncia il suo vessatore che si chiama Simoncino, questo pugile di 2 metri enorme che è interpretato da Pesce. Fa un anno di galera, lo protegge, e quando torna è probabilmente un uomo diverso, perché non trova quel riconoscimento che avrebbe voluto essendosi sacrificato, ma continua a trovare quel muro di gomma respingente della violenza, della sopraffazione, della criminalità nella natura di questo, e lì c'è il twist che poi lo porta alla liberazione. Il finale, ve lo risparmio, è molto meno brutale di quanto si possa pensare, perché la violenza, se c'è, è una violenza molto psicologica, molto intima, forse fa anche più male, perché quando siamo di fronte a delle scene palesemente splatter creiamo subito una distanza credendole irreali. In qualche modo invece la violenza dettata dall'ambiente, dalla condizione, dalle persone, dal modo di parlare, dal modo di vivere, da tutto quello che è, un qualcosa che c'è, forse noi non ne siamo pienamente consapevoli, forse non ci rendiamo conto, ma è un qualcosa che c'è nella società. Questo la rende ancora più brutale. Garrone ci costringe in qualche modo, ma questo lo fa in tutti i suoi film, e io lo amo per questo, ad un transfer, ad essere parte, partecipe di quella sofferenza. È un cinema che non ti lascia come sei entrato in sala, ma ti cambia profondamente, perché ti costringe ad osservare. E questa osservazione che diventa partecipazione, lui la fa grazie anche al fatto che lui sta in macchina nei suoi film, lui inquadra spesso e volentieri l'operatore dei suoi film, e come lui muove la macchina e come lui ti porta all'interno della scena è una cifra di Garrone, che però differenzia il suo cinema da quello degli altri. E questo è un western vero e proprio, dove tutto sembra aver trovato un equilibrio perfetto, dove la vendetta si manifesta in maniera sorprendente. Il finale del film, appunto, la vendetta, che sappiamo è un qualcosa di straordinario, che svela in qualche modo le ragioni, le motivazioni, anche i sogni, le aspettative di Marcello il Vessato. La fine di Simoncino è probabilmente liberatoria per tutto il quartiere, e quello che ruota intorno sono dei grandi caratteristici, dei grandi personaggi del cinema romano, che rendono questo film un qualcosa, secondo me, di molto importante, di totale. È un qualcosa di veramente consapevole, di grande cinema italiano, che riesce in questo modo, essendo un film di genere, forse un genere nuovo, un western ancora nuovo, che rinnova il genere del western, perché di pistole ce ne sono molto poche, degli elementi caratteristici del western però ce ne sono tanti, e sono all'interno dei personaggi, e quello che accade a questi personaggi fa pensare appunto al miglior cinema, un po' come un Gran Torino di Clint Eastwood, è forse il western definitivo per Clint Eastwood, pur essendo ambientato nel presente. Questo per Garrone è un altro western definitivo.
Leggevo in un'intervista appena uscita su Wired che proprio il regista spoilerava il fatto che la parte finale è stata cambiata in corsa, ovvero lui dice: tutta la parte finale, quella in cui prende ovviamente il film uno spessore vero, la prima importante per creare le premesse, è nata da un percorso con Marcello, ovviamente il Marcello,
il protagonista,
attore, che ci ha portato naturalmente in una certa direzione, diversa dalla sceneggiatura, in cui finale ancora manteneva dei residui di alcuni aspetti del fatto di cronaca. Ovvero, l'ho letta io adesso tutta quanta questa intervista, lui spiega che quest'idea era nata 10 anni fa, quindi è un'idea che lui aveva già avuto in testa, ma ispirato dal fatto di cronaca già aveva individuato il volerla raccontare allontanandosi dal fatto di cronaca, perché lo riteneva una cosa già vista, fondamentalmente il normale che diventa mostro, quindi quello lo trovava banale come argomento, mentre proprio forse il percorso di questi 10 anni, quindi ciò che ha fatto in questo periodo Garrone, è stato il motivo per cui oggi esce fuori un Dogman che è totalmente diverso da quello che magari avrebbe potuto fare all'epoca. Tra l'altro, la domanda che volevo farti riguarda, perché tu che comunque segui il cinema mondiale forse puoi aiutare me e magari qualche ascoltatore che è curioso: perché si parla sempre di questo è un film internazionale, questo è un film che nasce internazionale, che è destinato a una platea internazionale, eppure dici vabbè, è una storia italiana raccontata da un italiano, ambientata in Italia. Che cosa secondo te Garrone, e magari con Dogman in particolare, che lo rende così internazionale?
Ma Garrone appartiene a quei pochi autori e registi che potremmo ascrivere all'alveo dei cineasti. Che cos'è il cineasta? Il cineasta è probabilmente colui che il cinema lo pensa e lo realizza non ponendosi alcun limite alla propria idea, e lo utilizza per esprimere la propria visione dell'arte, per esprimere la propria visione del mondo, ma per riflettere soprattutto sul cinema stesso, in qualche modo sull'arte stessa, per riflettere sulla società che lo circonda, cioè nel senso mette all'interno tanti elementi che sono l'espediente narrativo che poi cambiano lo sguardo dell'umanità sulle cose. È in questo caso che si parla di un film internazionale, che ha un respiro internazionale, a differenza di un film che può essere girato in lingua inglese ma girato in Italia, che però non va oltre la narrazione, non va oltre la storia che ci rappresenta. Forse quando io dico internazionale penso a questo, penso a un film, i film tra i più locali, no? È morto da poco Ermanno Olmi, un grandissimo, per me una figura di riferimento assoluto. Il suo film più internazionale, Palma d'Oro al Festival di Cannes, è L'albero degli zoccoli. No, non il più internazionale, insomma, ma uno di quelli che lo ha celebrato,
consacrato a livello internazionale.
L'albero degli zoccoli è un film girato in dialetto bergamasco, in ambiente contadino, dove c'è un microcosmo talmente particolare e talmente piccolo, se lo andiamo ad analizzare, che sembra impensabile, no? La sua declinazione a livello mondiale, e invece diventa specchio di comprensione per culture, magari è come quando noi guardiamo un film giapponese e dentro il film giapponese che racconta il mondo dei samurai riusciamo a cogliere. Quanti film sui samurai ci sono? Milioni, probabilmente, perché è un elemento tipico del cinema giapponese. Però poi arrivano i sette samurai, arriva un film di Kurosawa che cambia il volto e il pensiero dell'intera umanità. Quello è un film internazionale.
Arriva Koreeda,
però Koreeda fa un tema un po' diverso, non di cappe di spada. Cioè, con questo io dico, cioè nel senso, il fatto intanto che un film venga selezionato in concorso ad un festival internazionale, che se ne dica, rimane comunque il palcoscenico più importante per il cinema d'autore a livello mondiale, questo già ci permette di ragionare su un film che non si limita ai confini italiani. Poi è chiaro, Garrone utilizza il linguaggio cinematografico in una maniera tutta sua, e questo anche è un altro elemento che desta curiosità a chi osserva il cinema. So, ci sono tanti aspetti che non corrispondono necessariamente all'impianto produttivo, a quanti soldi vengono investiti, perché questo film, che sicuramente è costato molto meno di quanto era costato per Garrone L'occunto dei riconti, Il racconto dei racconti, che doveva essere il suo grande film, e invece è stato il suo grande flop, in qualche modo. A me è un film che è piaciuto molto, lo difendo, però mi rendo conto che rispetto all'imbalsamatore, rispetto a Reality, rispetto al mondo a cui Garrone ci ha abituato, è un film fuori scala. Magari lo comprenderemo tra 50 anni e tutti si redimeranno e diranno: cavolo, Garrone lì aveva fatto l'avanguardia e non l'avevamo capito. Però questo dà la dimensione del fatto di come sia diverso, cioè nel senso, non serve maneggiare un grande quantitativo di denaro. Era qui il ragionamento che facevo io cercando di introdurlo con gli altri cialtroni di questo bar, io cialtrone per primo, la differenza tra l'autore e chi lavora per l'industria. E questo non serve spesso, soprattutto se c'è un solo uomo al comando, come siamo abituati rispetto all'autorato europeo. Andare un uomo solo a disposizione, che ha a disposizione tanto denaro, spesso perde il controllo di quello che sta facendo. Gli americani lo fanno bene, fanno dei capolavori spendendo 100 milioni, ma ci sono gli studios dietro. Noi in Europa non li abbiamo gli studios. Dovremmo forse ricostruire anche quel cinema, partendo magari dai Sorrentino, partendo magari da quelli bravi a fare quello. E poi ci sono quelli bravi a fare questo, lasciamoli liberi.
Io vorrei dire che, dato che i grandi uomini a volte perdono un attimino così e parlano per tanto
tempo...
Sì,
no, io credo che abbiamo fatto 16 minuti di blocco.
No, è che abbiamo tante cose di cui parlare, per cui io comincerei a stringere, nel senso che avevamo promesso di raccontarvi qualcosa del cinema ritrovato, e quindi vogliamo ovviamente mantenere la premessa. Dopodiché il professore aspetta per un intervento di cui non sappia nulla, quindi assolutamente decliniamo ogni responsabilità. E in più c'è un bel pezzo che adesso probabilmente non vi riusciremo a mettere tutto, lo sfumeremo, che è molto italiano, e mi piaceva metterlo, che ho così scelto per omaggiare il cinema italiano, un protagonista oggi è il Bertrand Fabric, Emmanuel. Emmanuel perché il collegamento è abbastanza...
Non mi mettere gli After Hour perché sì, me ne vado.
No, no, ci sta. E è un pezzo che in realtà parla molto d'Italia, un pezzo di qualche anno fa, ma che secondo me anche ascoltato adesso ancora c'ha il suo perché, e il paese è reale. Ti piace l'Aslo?
Molto, la viva Manuel!
E allora la mettiamo e la facciamo ascoltare tutta quanta, forse.
Che se lo vuoi tu, quel che valeva poi non vale più. Se ti han detto resta a casa, vola basso, non scocciare. Se disprezzi puoi comprare, se vale. Fa qualcosa che serva, che anche per te se il tuo paese è una merda, c'è una strada in mezzo a... qualcosa che serva.
Lo sappiamo che è un peccato davvero tirar giù il volume e la voce del nostro Manuel.
Di che anno
nazionale
era questo Manuel? Perché questo era un Manuel giovane,
Beh, guarda, era la compilation nel paese reale, quella dove c'era dentro tanti artisti allora sconosciuti, gente tipo Dente, così, che poi ovviamente in parecchi sono diventati
qualcuno.
Qualcuno. E ora ci vado a vedere, ma nel frattempo io c'ho un'idea, se tu sei d'accordo, ovvero
sì,
mettere... Ma il professore c'ha una sua base, aspetta, perché... ma non so se c'ho la base, perché qui Lupus mi lascia delle basi, ma mica tutte. Allora, ne metto una diversa. Si offenderà secondo te il professore se la metto diversa?
No, fai pure quello che vuoi. 2012 era l'album.
Vedi, quindi cominciano a essere parecchietti.
Sì, sì.
Comunque, e non lo chiamiamo, nel senso che questa volta
ci ha mandato lui, no?
Ci ha omaggiato di un suo
audio messaggio,
chiamiamolo col suo nome, e noi ripetiamo, decliniamo ogni responsabilità. Quindi prof, se c'è,
vada.
Salve ragazzi, scusate se parlo a bassa voce, ma sono al Foro Italico agli internazionali di tennis. Ho visto giocare il grande Nadal contro Fognini, ho assistito al match di Djokovic, ma ora c'è l'incontro clou di tutto il torneo. Due giocatori agguerriti, se le stanno dando di santa ragione. La partita è vibrante, in bilico. I due campioni sono Paolo Sorrentino e Matteo Garrone. Il primo, Sorrentino, è un tennista con uno stile inconfondibile, gli piace vincere con il bel gioco, ampio, dinamico. Il secondo, Garrone, è un tennista estroverso, sembra sparire dalla partita e poi ha dei colpi pazzeschi, profondi, che non permettono repliche. Come dicevo, la partita è bellissima in questa primavera italiana. Questo punto è importantissimo. Panoramica sulle tette di Sorrentino con un'inquadratura incrociata. Risponde Garrone con un carrello lungolinea. Un vero e proprio pugno e poi una smorzata di Sorrentino con una pippata di bamba in primo piano. Controsmorzata di Garrone, anche lui con coca in primo piano. Sorrentino scende a rete con un monologo di Servillo Berlusconi e piazza una volée che sembra vincente, ma Garrone insegue, corre con un lungo piano sequenza sul volto del canaro, porta a casa il punto. Ragazzi, si tratta davvero di una partita incredibile. Il pubblico lo sta apprezzando. Sembra schierarsi perfettamente a metà, con incitamenti vari. Dai, Paolino, facci vedere le zozze di Berlusconi. E poi, dai, Matteo, dicci del canaro della Magliana. Comunque, come dire, ragazzi miei, i film di Garrone, di Sorrentino, della Rohrwacher, di Zanasi sono davvero un bel manifesto per il tennis nazionale. Insomma, l'Italia ha fatto bella figura a Cannes. Peccato che Cannes non abbia fatto bella figura con l'Italia, escludendo Sorrentino causa minaccia dell'ufficio legale di Berlusconi, ma ha richiamato Lars von Trier, che ha fatto fuggire a gambe levate il pubblico con il suo film più violento, dopo che aveva fatto fuggire tutti con il suo film più pornografico, e dopo che aveva fatto fuggire tutti con il suo film più satanico, dopo che aveva fatto fuggire tutti con il suo film più catastrofico, dopo il suo film più triste. Insomma, Lars non fa film se non sono i più negativi di qualcosa. Il ragazzo ha dei problemi e Cannes dovrebbe ripensare un pochino le sue priorità. Ma è stata una settimana dura anche per Salvini e Di Maio. Lo sappiamo che fare un film a quattro mani è sempre un problema, soprattutto se non si sa dove metterle queste mani. E se poi ognuno dei due ha mani nel di dietro che le guidano, leggasi Beppe Grillo e Salvini. Povera Italia, ragazzi miei, ma per fortuna a noi ci salva il tennis, il bel gioco di questi due campioni in questa bellissima primavera italiana. Un abbraccio, amici miei, un abbraccio caro.
Oh, bravo, quasi, professore. Quasi le notti magiche del professore. Sì.
Molto conciliante.
Vedi anche lui quanta Italia, e nemmeno lo sapeva, come noi non sappiamo di lui. Qua vuol dire che ormai
l'Italia torna in campo. Tra l'altro, sì, domani con un nuovo, questo l'avrebbe detto Smith, con lui da buon interista, certo, con un nuovo CT che è Mancini, e vedremo cosa combina. Lo
sto a ridere a ridere. L'ho fatto davvero, non era uno scherzo.
Hai capito?
Comunque, questo, io smetterò di mandare audio messaggi. Perché sono...
Ma quali audio messaggi? Queste sono tutte riprese dalle tue butade.
Allora, mi arrivano in diretta in questo momento la premiazione della sezione Insert and Regard del Festival di Cannes 2018. La giuria si è espressa e sappiamo quali sono i premi. Posso?
Io approfitterei, sono le 21:19 di questo venerdì 18 maggio.
Questa puntata molto cannoise, non so se si dice così, ma non a caso, insomma, pensavamo di fare una puntata libera e ci ritroviamo a parlare solo di questo festival. Comunque, ha vinto Ali Abbasi con il film Border Grants, credo che si pronunci, il premio dell'Insert and Regard, della sezione Insert and Regard. Insert and Regard, per chi non lo sapesse, è la sezione, diciamo, di ricerca. C'è il concorso ufficiale e poi c'è l'Insert and Regard. Come a Venezia c'è concorso ufficiale, la selezione ufficiale del concorso, e poi c'è Orizzonti. Certo. Tanto per citarne uno, Orizzonti 10-12 anni fa era stato vinto dalla Diaz, che poi 12 anni dopo ha vinto il Leone d'Oro con il suo film The Woman Who Left, che è in programmazione proprio in questo momento mentre noi ne parliamo. Sì, poi il premio per la miglior sceneggiatura va a Sofia di Meyrem, di Meyrem Benabarek, mentre il premio per la miglior interprete, per la miglior interprete femminile, va a Victor Polster per la miglior performance. Dunque Victor Polster, che è un uomo, per un film, ecco, mi ha tratto in inganno, si chiama Girl di Lucas Dont, del quale ne parlavano molto bene. Il miglior regista, e non è una novità, è Sergei Loznitsa con Donbass, un film che ho visto e ho apprezzato a metà, anche se il film è molto bello, ma non ne ho capito bene l'operazione. Comunque il merito come regista c'è, perché è un film che cambia registro in continuazione, è un film molto sorprendente. Loznitsa non è una novità, è un grandissimo nome del cinema. E poi il premio speciale della giuria va a Ciuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos,
ma li mortacci sua,
di João Salavisa e René Nader Messora, The Dead and the Others, il titolo internazionale. Io avevo visto due film dell'Uncertain Regard che non ci sono.
Ma strano, guarda, io chiamerei subito per accertarmi che non ci sia.
Mi dispiace perché mi erano piaciuti molto. Uno me ne avevo parlato la settimana scorsa, era Sex Tapes, e l'altro è un film cileno, ma forse è questo. Vediamo un po', perché i titoli internazionali, sai.
Infatti, allora.
No, non è questo, no, questo è un film cileno molto molto strano e particolare, che abbiamo visto insieme a Ivan. È un film sorprendente.
Il Cile è andato quest'anno.
Il Cile è andato.
Vabbè, io direi che la nostra puntata Canuas comunque non dispiace, perché siamo sul pezzo, grandi ospiti direttamente dalla Croiset, notizie in diretta, cioè nel senso.
Sembriamo una trasmissione di servizio.
Cioè, nel senso, ecco, non ce l'ho il sample, me lo faccio a voce. Allora, dato che non ci abbiamo tanti minuti, che ne dici di concentrarci su un ultimo blocco di quelli belli, potenti, powerful, perché c'ho un brano che dura 3 minuti, quindi proprio uno sparo, ma che ci tenevo a mettere. Lo collego con quello di cui avrei parlato durante Musica in HD, che non credo che ce la farò, però c'erano vari anniversari quest'anno, e uno è stato celebrato a Cannes, giusto? Perché nel 78 ad agosto usciva Grease, e quindi hanno approfittato per richiamare il divo hollywoodiano ormai 64enne,
bellissimo tra l'altro,
che era
ho visto le immagini, sembra un ragazzino, è stupendo, si è dimagrito tantissimo, in forma smagliante.
Quel Danny Zuko, ovvero John Travolta, è andato a Cannes non solo per rivedere, tra l'altro è stato proiettato sulla spiaggia, giusto?
Sì, a Cannes alla plage, c'è questa bellissima cosa che fanno a Cannes, che tra l'altro sono delle proiezioni gratuite alle quali tutti possono partecipare, questo è ancora più bello. Sulla Croisette c'è questa spiaggia dedicata al cinema con le sdraio e le copertine, perché sai, a maggio ancora non è caldissimo, e devo dire che quest'anno c'era anche
Randall Kleiser, il regista, presente, quindi insomma maggio, che altro c'era in spiaggia?
No, c'era un film di Corbucci, non mi ricordo quale film, tra l'altro, oltre ad altre cose.
Comunque, Travolta era lì anche perché ha presentato fuori concorso il film Gotti di Kevin Connolly, dove recita accanto alla moglie Kelly Preston nei panni di un boss della famiglia Gambino. Quindi, e ha fatto una masterclass, se non sbaglio, giusto? Quindi sì, diciamo che è stata un pochino l'edizione di Travolta, perché giustamente, dai, alla sua età questo importante anniversario andava a
cercare. C'erano gli specialisti di Sergio Corbucci, del 1969.
Ma un altro anniversario che volevo citare, anche perché è del 5 giugno, quindi diciamo che ci avviciniamo, era il 1998 e era The Truman Show. Sono 20 anni a quel capolavoro che ha, se vogliamo, dimostrato al mondo che Jim Carrey non era soltanto il
genio che è, ma è molto, sì, vabbè, più, è molto
genio
più del genio
della commedia demenziale, però, perché fino ad allora forse si era concentrato solo su quelle, su quel suo modo, quella faccia di gomma che trasformava, appunto, la The Mask, ecco,
scemo più scemo.
ma con The Truman Show fa il primo ruolo realmente interiore, chiamiamolo così, e c'è un gran pezzo che non potevamo non mettere. Loro sono The Big Six, questa è 20th Century Boy e noi ve la facciamo ascoltare tutta di un fiato. Bel finale come wow. Quelli che piacciono a noi.
Wow.
In questo silenzio tompale.
Mi verrebbe voglia di mettere della gelatina nei capelli.
Di tompa, certo. Vabbè, parlavamo di John, scusa. Certo. In questo silenzio tompale io farei partire una muschietta che...
Inconfondibile.
Che muschietta è? Ma che meraviglia, è una super agendona cittadina, perché noi, nonostante un timer, ma sai che è? Che l'ho messo a 8:05.
È quello che c'ha.
Quei 5 secondi ci hanno fregati, cioè, quindi
allora vediamo di quanto sforiamo. Tra l'altro, questa agenda, posso dire che è un inedito, è un ibrido, perché non è più l'agenda cittadina di Laszlo Kovács, ma è l'agenda di cittadina del direttore e di Laszlo Kovács.
La prima volta nella storia, proprio.
Come dicono le mie amiche ungheresi, Laszlo Kovács. Comunque,
partiamo da quelli che avevamo già
dovevamo mettere. Sì, perché questa settimana è una settimana molto particolare, nel senso che, come dicevamo, questo dico il mio pensiero, non frega un cazzo a nessuno, però io credo fortemente che il futuro del cinema sia molto più verso il cinema ritrovato. Per cinema ritrovato, che sappiamo essere il marchio di fabbrica che ha riportato in sala i film restaurati appunto dal laboratorio L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, e fanno un festival loro che si chiama Il Cinema Ritrovato, dal quale poi è nata la distribuzione, uno dei festival più belli che c'è in Italia, che a luglio a Bologna, se avete occasione e modo andate, perché ci sono anche molte proiezioni gratuite in piazza. Hanno cominciato loro a riportare i film restaurati in sala, costruendoci una distribuzione classica, così come per i film commerciali. Nel rivedere alcuni film mi sono reso conto probabilmente che quei film io non li avevo mai visti, perché li avevo visti sempre su un televisore, in VHS, in DVD, e dunque questa percezione, questo emozionarmi, questo scoprire dei film per me inediti, anche se l'avevo visti decine di volte, mi ha fatto pensare che quello può essere una via per salvare il cinema, perché tutti si interrogano sul futuro del cinema. Quella è una delle vie, delle strade, e così si stanno moltiplicando i film. Adesso, tra qualche settimana, i primi di giugno, riuscirà, giustamente presentato a Cannes in occasione dell'anniversario, perché nel 1968, quando esordì al cinema, anche Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, restaurato, e penso che solo al pensiero mi vengono i brividi nel vedere il restauro, nel vedere nello splendore in cui non l'ho mai visto io questo film al cinema. Non vedo l'ora. Questa settimana, per l'appunto, la Cineteca di Bologna riporta in sala uno dei grandi capolavori di Woody Allen, Annie Hall, Io e Annie, e la Cineteca Nazionale, perché poi da quell'idea nasce una germinazione, dunque tutti in qualche modo che detengono un patrimonio culturale e hanno le possibilità stanno restaurando film. Questo ci dà una grande ricchezza per il futuro, perché potremo recuperare dei film, perché un tempo digitalizzare un film era una cosa, un'impresa, no? Tu per vedere un film a casa significava che qualcuno con dei meccanismi anche arcaici oggi, ma all'avanguardia per il tempo, quando il cinema era in pellicola, si mettesse lì a riprendere la pellicola e lo trascrivesse sul nastro o sul supporto digitale, come era il DVD. Oggi, con il restauro, l'immagine viene digitalizzata, si fa uno scanner di quella pellicola e dunque fotogramma per fotogramma diventa un JPEG enorme, chiaramente, certo, che viene rimesso insieme e diventa, ritorna ad essere il nostro film. In quel processo di fotogramma per fotogramma il film viene restaurato, ritrova i suoi colori originali, ritrova tutto quello che era nell'originalità, perché la pellicola è un corpo fisico che ha una vita e si invecchia. E questa digitalizzazione ci permette non solo di rivederli al cinema, ma di avere immediatamente sul mercato domestico anche i Blu-ray,
certo,
iper restaurati, certo, con la qualità più alta possibile, e questo ci dà la possibilità di vederli al cinema, di poter conservare, di avere le nostre cineteche private delle opere che hanno un valore inestimabile. E dunque è uscito Annie Hall, la Cineteca Nazionale porta in sala uno dei grandi capolavori di Bernardo Bertolucci, che è Ultimo Tango a Parigi.
Che infatti volevo ricordarti questa.
Sì, c'ho un'immagine.
No, perché
Passez-moi les bures, les bures.
Era il 9 febbraio del 2015 quando sempre al Postmodernissimo, sì, tra l'altro, venne proiettato Ultimo Tango a Parigi, in quel caso sonorizzato dal vivo. Non era tutto il film, era un
degli estratti,
un remissaggio,
sì, speriamo, dal maestro video,
Lucio Cremonese, e Javier Girotto al sax, sì, Francesco, sì, Nastro al piano, lo sonorizzarono. Quindi è un ritorno. Perugia in quel caso
fu un pienone pazzesco,
sì, diciamo, sì, che dimostrò di voler vedere al cinema quel film, per cui immagino che
speriamo che ci avremo lo stesso risultato anche con il film, che tra l'altro esce in sala in Italia in una forma inedita, perché i cinema italiani non hanno avuto la possibilità di vedere il film nella sua versione integrale, pre-censura, ossia come l'aveva concepita e montata Bernardo Bertolucci insieme a Jacopo Quadri, credo che fosse il montatore del film, perché il film ci ha avuto tutta una sua vicissitudine. Rivederlo oggi, dove siamo abituati probabilmente a delle immagini molto più, e infatti il film esce con un visto di censura per tutti, cioè quel film che era stato proibito nel 74, adesso non ricordo la data di uscita del film con precisione, ma anzi ci guardiamo perché il film è uscito nel 72, era stato proibito, censurato, la copia ritirata dai cinema, per anni non si era potuto vederlo, poi si è visto tagliato, violentato sostanzialmente dai tagli della censura, tant'è che Bertolucci l'aveva disconosciuto, insomma, tutta una... quel film lì torna in sala nella sua versione integrale e oggi nel 2018 è per tutti. Cioè, dunque è un prodotto che potrebbe passare tranquillamente Rai 1, magari in seconda fascia, non alle 20.30 ma alle 22.30. Riflettiamoci su questo.
Lui nel 72 ebbe la condanna della censura che ordinò la confisca di tutte le copie da distruggere insieme ai negativi. Il 9 febbraio dell'87 fu dichiarato non osceno e quindi fu messo di nuovo.
Per fortuna salvarono clandestinamente alcuni di questi negativi, sì, sennò il film sarebbe perso completamente dalla storia del cinema.
Quindi non c'è altro in sala questa settimana.
Questa settimana ci sono tante cose, però questi due elementi erano quelli che, cui volevamo dedicare più spazio. Sì. Questa settimana in sala c'è Dogman, chiaramente, certo. E Dogman lo troviamo sia al Postmodernissimo che al Cinema Zenith che nelle multisala. Gli orari ve li andate a cercare da soli nella programmazione dei cinema che ho appena citato. Al Postmodernissimo, oltre Dogman, troviamo in sala appunto Io e Annie solo domenica, e poi vedremo se la settimana prossima si replicherà. Lunedì, martedì, mercoledì Ultimo Tango a Parigi. C'è ancora Loro Due, c'è Manuel e soprattutto c'è un film molto piccolo del quale non abbiamo parlato in trasmissione, ma molto bello perché sta su da ben 3 settimane, che è 1945 è un film di Frank Torok, ungherese, un bianco e nero straordinario che il pubblico sta amando, e questo film vive di esclusivo passaparola, quello che dicevamo prima. Domani al Postmodernissimo, domani pomeriggio, c'è un evento gratuito, Wild Style, il documentario storico sulla scena hip hop underground della New York degli anni 80, che era stato annunciato un paio di settimane fa, a causa maltempo è stato spostato perché c'ha una sua vita questo evento che si svolge all'esterno del cinema. È ingresso gratuito per tutti gli studenti delle superiori, perché è uno di quei progetti che rientra nella programmazione, nella promozione delle card Schermi Tutti, che sono queste card che danno le possibilità agli studenti delle scuole superiori di tutta la regione Umbria di andare nei cinema di città che non appartengono alle grandi distribuzioni, alle grandi catene cinematografiche, ma sono i piccoli cinema come lo Zenith, il Meriessi, il Sant'Angelo, Politeama Clarici, la Sala Pega su Spoleto, il Cinema Metropolis Lumberti, eccetera eccetera eccetera. Tutte le realtà umbre hanno creato questa card che permette agli studenti di andare al cinema a prezzi molto agevolati. Che altro c'è in programmazione?
C'è
al Postmodernissimo
lunedì un ospite, se non sbaglio,
al Postmodernissimo.
No,
non mi ricordo.
Non c'è Fabrizio Ferraro?
Ah certo, cavolo, mi ero completamente dimenticato.
Lunedì 21,
Gli Indesiderati d'Europa, bravissimo. Gli Indesiderati d'Europa è un film che si ispira di racconti la vicenda di Walter Benjamin cacciato dalla Spagna fascista sul sentiero degli Indesiderati d'Europa, appunto al confine tra la Francia, sui Pirenei, tra Francia e Spagna, e sarà l'occasione per riflettere sul pensiero di Walter Benjamin in compagnia sia del regista che del produttore del film, ma soprattutto della filosofa che risponde al nome di Daniela Di Stefano, credo.
Comunque,
poi che altro c'è nelle sale, nelle altre sale cittadine?
Io andrei a vedere cosa c'è al Méliès, ad esempio, dove troviamo, al di là di Loro Due, che è programmato anche al Méliès, ma soprattutto Parigi a piedi nudi, un film, una commedia francese, ovviamente, anzi franco-belga, uscita un paio di anni fa, ma arriva in sala adesso, che racconta di questa bibliotecaria canadese Fiona in un gioco anche tra di contrari, con molta arte di mezzo, insomma uno di quei film leggeri ma sicuramente piacevoli se avete voglia di passare un bel pomeriggio e una bella serata. Mentre al Sant'Angelo, Cinematografo Sant'Angelo, martedì e mercoledì vi segnalo un film che sicuramente segue un po' la scia del successo di quelle pellicole dedicate all'arte, e in particolare a Van Gogh, perché è l'ennesima opera dedicata a Van Gogh, anche questa firmata Nexo Digital, che probabilmente ha capito che è un filone che va spinto forte, perché è un documentario di 70 minuti uscito qualche mese fa, che fondamentalmente racconta la mostra che è stata alla Basilica Palladiana di Vicenza fino allo scorso aprile, che raccoglieva 40 dipinti e 85 disegni
dal museo di Otterlo in Olanda, ovviamente del maestro Van Gogh. C'è il critico d'arte Marco Goldin a narrare, a raccontare quello che appunto è stata l'avventura artistica e di vita di Van Gogh. Prima avevo detto che loro due è al Méliès, invece mi correggo, loro due è al Sant'Angelo, quindi
sì,
fino a lunedì trovate loro due, martedì e mercoledì, come avevo detto, Van Gogh tra il grano e il cielo.
Senti, io direi che possiamo chiuderla qua questa trasmissione. Con
io soli... direi che possiamo anche dire cosa c'è lo Zenith.
Ah, non l'abbiamo detto? No, l'ho detto all'inizio. Io ho aperto quello
sì, Zenith. Ok, allora c'è Dogman.
C'è Dogman in programmazione.
È pure facile, diciamo.
Assolutamente.
C'è anche un imminente, ancora imminente tra virgolette, dal 25 giugno. È già stato annunciato un evento firmato Timmy.
Sì, sì.
Ma Timmy.
Lo andremo a vedere.
Timmy tira. E allora, io direi che l'agenda cittadina è passata. Abbiamo sforato meno del solito e questo
dice lunga su chi è il prolisso,
dire, è tutto dire. E quindi io mi lancerei in dei ringraziamenti a casaccio, perché sì, ovviamente non li abbiamo preparati. La sigla c'è, ma i ringraziamenti no. Noi ringraziamo, non abbiamo detto di andare al Kids Beat.
Sì, dal 25 al 27, ma ne parliamo la prossima settimana.
Però intanto andatevi a informare. Noi siamo stati bene da soli perché sapevamo che c'eravate voi. Ce ne freghiamo di quelli che se ne stanno al mare, al fiume, al lago, a far quello che vi pare, perché noi siamo fedeli ai nostri ascoltatori. E allora è venerdì, la puntata è finita, noi non si sa che andiamo a fare, ma voi
andatevene tutti al cinema!